Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. È già da qualche settimana che vi stiamo parlando dell'Hack Meeting. L'appuntamento infatti si avvicina all'XM 24 quest'anno. E insomma, noi vogliamo continuare a parlare di quelli che sono i warm-up, cioè diciamo gli appuntamenti di avvicinamento all'Hack Meeting. È stato presentato all'interno dei warm-up il nuovo testo di Ippolita, del collettivo Ippolita, che si chiama La rete è libera e democratica. Falso. Non è un tema che c'è nuovo, Pensatech abbiamo più volte cercato di vedere quelle che sono le ambiguità della rete che si presenta in qualche modo democratica, a volte questa concezione che sia anche un po' anarchica, no, decisamente non lo è. E allora qua con noi c'è proprio una parte del collettivo Ippolita. Buongiorno Carla, buongiorno Sara, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
E allora, prima di tutto, presentiamo agli ascoltatori cos'è il collettivo Ippolita, da dove è nato?
Dunque, il collettivo Ippolita è un gruppo di ricerca interdisciplinare che è nato intorno al 2005, proprio in quella che è la scena hacker italiana, in particolare in quella milanese. Infatti siamo molto contenti di aver partecipato al warm-up, insomma la presentazione di ieri è andata molto bene. Insomma, Ippolita è quindi un gruppo che si interroga su grandi oggetti digitali, a partire da discipline diverse, per cui mette insieme l'informatica, l'ingegneria, la matematica, all'antropologia, la filosofia, la sociologia e quindi tutte le altre discipline che poi compongono, diciamo, le competenze del gruppo.
E in qualche modo siete passati anche a diverse evoluzioni del mondo della rete di questi anni.
Sì.
Io stessa, uno dei primi libri che ho letto vostro è Open non è free. Forse adesso è già un tema che si mastica di più. Voi siete partiti proprio da lì, dal fatto di vedere come anche il mondo open source in realtà può essere in qualche modo, possiamo dire, sussunto dalle dinamiche economiche.
Sì, nel 2005 la nostra necessità era quella un po' di indagare le viscere delle nostre comunità e andare a fare dei distinguo tra quelli che erano il mondo del free software e il mondo dell'open source, per cui si può dire sì che il nostro primo libro è una sorta di inchiesta interna al mondo dell'hacking e al suo rapporto con l'economia.
E ci ha dato la possibilità... Eleutra di fare un libro che non si rivolgesse solo ai tecnici, perché la vocazione della casa editrice invece è di andare in libreria e di parlare a un pubblico un po' più ampio di persone curiose, quindi era già un tentativo di andare verso un pubblico più ampio che non fosse solo quello dell'Hack Meeting, anche se da lì partiamo però. E quest'ultimo libro, passando per gli altri due, in particolare quello di Google, Luci e Ombre di Google, per Feltrinelli, che adesso è esaurito purtroppo, ma... e nell'acquario di Facebook, che è invece di un paio d'anni fa, per l'edizione di Milano, siamo arrivati alla terza, che ha questa piccola collana che cerca di mettere in discussione dei luoghi comuni. Idola si chiama la collana, e quindi mettere in discussione i luoghi comuni, si parte da una frase di senso comune: la rete è libera e democratica, certo, come no, e si dice falso. Questo è lo schema della collana, e da lì proviamo ad argomentare con degli argomenti che cerchiamo di rendere meno tecnici possibile, più ampiamente comprensibili.
Sì, la collana Idola è stata interessante subito per noi perché appunto erano libri contro le false certezze, che è proprio, insomma, direi uno dei metodi conoscitivi di Ippolita, quello dello scetticismo, del pensiero critico, della destrutturazione. Per cui ci siamo trovati subito molto bene, anche perché la terza ha accettato il copyleft. Infatti i nostri libri sono tutti copyleft e sono scaricabili anche dal nostro sito internet, che è www.ippolita.net.
E avete citato due grosse, diciamo, strutture di internet, due grossi protagonisti di internet, Google e Facebook. E in qualche modo ritornano anche nel vostro nuovo libro?
Forse più che ritornare si potrebbe dire, non so se sei d'accordo, Sara, è che sono il punto di partenza, cioè da lì partiamo, perché sono degli esempi. Non è che noi ce l'abbiamo con Google o con Facebook, è solo che piuttosto che parlare di cose tecniche di cui la maggior parte delle persone storcerebbe il naso e direbbe vabbè, ma a me non mi interessa, parlami del succo della questione. Beh, il succo della questione è relativamente semplice: fare una rete è una cosa complicata. Se noi cominciamo a pensare che c'è qualcun altro che la fa per noi, se questo qualcuno si chiama Google, si chiama Facebook o come vogliamo chiamarlo, significa che stiamo attuando quella che definiamo molto semplicemente delega tecnocratica, che non è una cosa brutta, nel senso che è molto piacevole delegare, perché è più facile piuttosto che gestire autonomamente degli strumenti molto complessi. E questo è il punto centrale, che a furia di dire vabbè le mail se ne occupano loro, vabbè ma la posta, ma in fondo le foto, ma non sei mica sotto controllo, ma anche se fossi sotto controllo che problema c'è in fondo?
La frase banale del non ho nulla da nascondere.
Esatto.
Sì, la questione è che... che il problema è anche che questi soggetti gestiscono una grandissima massa di utenti. Per la prima volta noi ci troviamo di fronte alle tecnologie a fare un'esperienza che è individuale e collettiva di grandissima portata, per cui le persone si trovano a sperimentare una presa di parola pubblica in uno spazio che è privato, di proprietà di società private, e scambia questa possibilità di presa di parola pubblica come la possibilità di esercitare i propri diritti democratici.
Settimana scorsa parlavamo di cookies e dei click in qualche modo considerati fasulli del Corriere.it. Pierluca Santoro diceva addirittura un'azienda produttrice di videogiochi aveva rilasciato questo contratto in cui si diceva che cedevi la tua anima al diavolo. Questo è un espediente ovviamente provocatorio per dire che molto spesso siamo assuefatti al click su accetto termini e condizioni. Com'è possibile evitare questa assuefazione?
Beh, per esempio un nostro amico recentemente ha fatto una cosa molto simpatica: ha tradotto i termini e condizioni di Facebook in lingua raga, che significa in lingua giovanile, e poco tempo dopo mi sono trovata a chiacchierare con degli educatori sociali a Roma, e quindi stavamo pensando di tradurlo anche in romanesco. Ecco, forse cose di questo tipo potrebbero essere utili, anche se sono molto semplici, insomma.
Sì, forse le traduzioni dei termini più che in altre lingue devono essere fatte per altri contesti. Cioè, che cosa vuol dire accettare i termini e condizioni Facebook quando stai aprendo l'account Facebook a tua figlia che ha 12 anni e non potrebbe essere su Facebook, ma siccome tutte le sue amichette sono su Facebook, tu glielo apri e poi gli chiedi di essere tua amica su Facebook? Cioè, che cosa sta succedendo lì? Quali sono i termini e condizioni che stai realmente sottoscrivendo? Le traduzioni andrebbero fatte in questo senso, contestuale.
Ma poi relativamente ai bambini c'è da dire anche che i termini e condizioni di Facebook sono per esempio molto simili, o quelli di Google, a quelli dei giochi, dei siti che si occupano di giochi online per i bambini. Per esempio c'è un sito che si chiama Nickelodeon che ha dei termini e condizioni che sono terrificanti rispetto al rapporto con i minori,
che ha molto a che vedere anche, dicevate prima, con l'economia. Cosa vuol dire però dare accesso ai propri dati? Cioè, perché effettivamente è un male il fatto che queste persone guadagnino sui nostri dati?
Non so se è un male, non la metterei come se fosse una questione di male o di bene, è una questione di essere consapevoli, sapendo che la consapevolezza non ci renderà automaticamente più felici, così come usare degli strumenti liberi non ci renderà automaticamente liberi. Che gli strumenti servono per, ma non garantiscono nulla in sé. Vuol dire, non so bene, sono un po' interdetto su che cosa...
Ma la questione è che c'è del denaro, c'è uno scambio.
Ma non si vede, questo.
Esatto, c'è un grande rimosso, che è il rimosso del denaro, per cui noi abbiamo la sensazione di accedere gratuitamente ad un servizio, ma in realtà cediamo qualcosa in cambio. Quello che cediamo sono i nostri dati personali. Ora, che cosa significa, esatto, dati personali? Significa proprio il codice dei nostri legami sociali. Dobbiamo qui fare un po' anche di... come dire, sgombrare un po' il campo dell'ambiguità e capire che tipo di dati, perché poi quando si parla di dati e di big data in particolare, ogni tanto si fa un po' confusione. Facciamo finta che un dato possa essere identificato con un'immagine fotografica, per cui una foto che è salvata mettiamo in JPEG, quello è un dato. Poi ci sono i metadati. Cosa sono i metadati? I metadati sono l'ora in cui è stata scattata quella fotografia, i nomi delle persone con cui ero all'interno di quella foto, lo stato d'animo che avevo quel giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Wow. Ora, l'insieme dei dati e dei metadati, ovviamente prontamente processati e collegati al resto dei dati, fanno sì che la macchina, diciamo, di Facebook abbia accesso al complesso delle informazioni che riguardano il mio profilo, cioè come sono io, sia da un punto, diciamo, di vista fisico, sia da un punto di vista psicologico, economico, emotivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, generalmente noi non abbiamo questa visione dall'alto di noi stessi e dei nostri amici, mentre invece quello che un soggetto come Twitter o come Facebook può fare è guardare dall'altro e avere accesso al complesso di tutti questi dati.
Quindi il problema non è il controllo, il problema è la profilazione. Il controllo c'è e ci sarà e facciamoci i conti.
C'era
il problema,
anche col telefono.
Sì, ma appunto, cioè, non è una cosa nuova. Il problema è che se il controllo, oltre a essere imposto dall'alto, tra virgolette, è proattivo da parte degli utenti che si gettano entusiasticamente a usare degli strumenti di autodelazione, poi è difficile tornare indietro, perché appunto è una forma di delega. La delega da rassicurazione e piacere, una forma di addiction, di dipendenza, e tornare indietro da una dipendenza da roba pesante è molto difficile.
A proposito di consapevolezza, le rivelazioni di Edward Snowden hanno smosso qualcosa?
Ma la questione è, sì, adesso, sì,
il problema forse, cioè non è un problema, è sicuramente meglio che si sappia piuttosto che non si sappia. Questo, come dire, se non ci fossero i data gate bisognerebbe inventarli. Detto questo, il problema è che questa cosa qua non serve per aumentare la consapevolezza delle persone, per il semplice fatto che l'idea che uno se ne fa è che allora non c'è niente da fare. Che cosa dobbiamo fare? Siamo tutti spiati, ma lo sapevamo già. C'era Echelon c'è ancora. Echelon è un sistema di spionaggio globale che certo. C'è da 30 anni. Cioè, quindi non è questo il punto. Il punto è, quindi...
Ma io vorrei segnalare anche un'altra ricaduta. Un'altra ricaduta che è quella per cui la vicenda ci fa ritornare sul fatto che il problema è il controllo da parte dello Stato, mentre invece quello che noi come gruppo di ricerca abbiamo cercato di segnalare in questi anni è che il controllo non è un tema che è soltanto di appannaggio politico, il tema del controllo è un tema di appannaggio commerciale, e che chi fa servizi commerciali con l'obiettivo di recuperare i dati degli utenti ha in sé proprio, reca con sé il germe del controllo. Per cui la questione è che è inutile indignarsi nei confronti dello Stato perché lo Stato controlla, perché lo Stato ci spia, quando noi siamo ben contenti di dare tutte le nostre informazioni personali a delle aziende private.
Quindi se uno se la prende con Google perché fanno i patti con l'NSA per dare i dati direttamente all'NSA, sì, ma il problema non è l'NSA, l'NSA fa il suo lavoro, che sia giusto o sbagliato. Il punto è che Google detiene quei dati e Google può farne ciò che vuole.
E questa è la grande novità del Web 2.0.
A questo proposito mi viene in mente una risposta che ci ha dato Mario Pireddu qualche settimana fa, quando parlavamo di diritto all'oblio. Diceva: va bene la questione della privacy nei risultati di ricerca di Google, ma il punto è che molto spesso sono i miei dati che io carico volontariamente su Facebook e in realtà non ne ho il pieno controllo, al di là dei dati che poi mette su qualcun altro per questioni di cronaca, per cui il mio nome esce nelle ricerche. Il problema è proprio i dati che poi sono io stesso a fornire a queste aziende. Siete d'accordo?
Sì, la questione è che diciamo un minorenne dovrebbe avere la possibilità di poter cambiare idea nel corso del tempo,
di pulirsi anche la fedina penale.
Sì, anche come... maggiorenni, dai.
Beh, però il fatto che siano minori, è chiaro, anche noi maggiorenni abbiamo la disponibilità di 2 anni e mezzo di condizionale, dobbiamo sapercela spendere nel modo migliore e più coscienziosamente possibile.
No, perché stai parlando di fedina penale? Stai parlando di fedina penale perché profiling è una pratica che viene dalla criminologia. Quindi l'assunto di base è che l'utente X, qualsiasi, chiunque esso sia, è di base un criminale che stiamo profilando nel migliore modo possibile. Per cui l'idea di parlare di fedina penale, di pulizia della fedina penale, di diritto all'oblio in questo senso, quindi nel senso di pulire il tuo, la tua track, il tuo record criminale, cioè è una questione tecnica. Proprio di questo stiamo parlando, di togliere le tracce delle tue malefatte, che sono, non sono per forza malefatte, sono semplicemente la tua storia online.
La gestione profilo. Anche di quello che è la figura pubblica. Prima di tornare al quindi cosa facciamo in alternativa, voglio farvi sentire un'intervista che abbiamo raccolto a novembre a Renzo Davoli, professore e presidente dell'Associazione Software Libero Italia. Con lui abbiamo parlato di che cos'è IANA e alla domanda se internet è una rete democratica o gerarchica, beh, con nostra stessa sorpresa lui ha risposto: è una rete democratica, in qualche modo si può intervenire. Allora ne sentiamo un pezzettino e poi andiamo a discuterne.
La rete non è anarchica, ma è abbastanza democratica. Ci sono degli organismi che sono, nel tempo si sono consolidati, sono stati messi in piedi per organizzare le cose. D'altronde, se fosse un completo disordine, un caos, non ci sarebbero servizi. In particolare per quanto riguarda i nomi e i numeri, adesso l'organizzazione fa capo a una organizzazione chiamata IANA, e IANA è una società non profit americana che ha degli organismi eletti per decidere le politiche per assegnare nomi di dominio a livello globale o come assegnare i numeri IP ai registri regionali che poi si occupano di darli alle singole organizzazioni.
Professore, diceva eletto, ma elette da chi?
Elette da... ci sono state anche elezioni pubbliche che dove ci si poteva iscrivere per poter dire la propria sull'organizzazione di questa organizzazione interna, di questa associazione. Anche la stessa IETF, che è l'altra organizzazione basilare per l'organizzazione di internet, che è quella che dice, descrive, decide i protocolli da usare, quindi i linguaggi che si usano nella rete, è fatta da volontari che partecipano a nome proprio, non a nome di associazioni o società, all'interno di questa entità internazionale, IETF.
Allora, quindi, da quello che ci dice il professor Renzo Davoli, sì, ci sono sicuramente dei protagonisti, degli attori economici all'interno della rete, ma poi la rete, nel senso di quello che ci sta sotto, l'assegnazione degli IP e i registri regionali, in qualche modo è democratica, si può eleggere, è così?
Al netto del fatto che noi non vogliamo e pensiamo che sia sbagliato distinguere l'infrastruttura dal senso, il mezzo dal messaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo è un altro discorso. Rimanendo stretto su quello che dice Davoli, 2 cose. Anarchia, caos non sono sinonimi. L'anarchia è una forma di organizzazione più complessa di altre. Su questo c'è una grande letteratura e non stiamo qua a parlarne. Comparare, dire che non c'è il caos perché ci sono dei sistemi democratici e questi sistemi democratici sono democratici in quanto sono eletti da qualcuno, è esattamente quello che noi riteniamo non abbia nulla a che fare con la democrazia. Le elezioni non sono un sinonimo di democrazia per forza, sicuramente non sono il punto fondamentale della democrazia. Cioè, c'era un manifesto a livello 57 di Bologna di un po' di anni fa, che in realtà è una vecchia storia di Rousseau che parla degli inglesi. C'è un tipo in camicia di forza che dice: certo, sono un uomo libero io, ogni 4 anni mi slegano e mi fanno fare una croce su una scheda. Le votazioni e le elezioni va bene, perché no? Ma non sono la democrazia. La democrazia è un processo, non è un momento in cui si fa una croce da qualche parte o si elegge qualcuno che ci rappresenta da qualche parte. Personalmente non so quanti di noi hanno interesse ad avere dei rappresentanti che li rappresentano all'Oiana, per quanto poi, sottolineiamo, sono organismi che sono emanazione del governo di Washington. Per ora, ma anche se non lo fossero, il problema rimarrebbe. Cioè, confondere la democrazia con il momento delle elezioni e delle votazioni è un'operazione quantomeno arbitraria.
E allora, torniamo sulla domanda del... E quindi cosa facciamo altrimenti? Siamo quasi in chiusura, quindi vi chiedo di essere brevi. So che la domanda è un pezzo da 90.
Più che cosa facciamo, parliamo di come facciamo.
Allora, senza dubbio, come dire, c'è un problema di alfabetizzazione e di conoscenza di che cos'è la rete, che cos'è internet, che cos'è il web. Spesso, come dire, la società è entrata in rete senza conoscerla, conoscendo, facendo un'esperienza di rete che è mediata dalla presenza di questi grandi gruppi commerciali. Ecco, bisognerebbe cominciare a dire che l'esperienza di rete può essere anche diversa, può essere diversa a partire dall'hardware che si utilizza, può essere diversa perché sono diversi i luoghi dove ci rechiamo una volta che siamo sul web. Noi facciamo delle formazioni, per esempio, crediamo che la questione della divulgazione scientifica anche a bassa soglia, della divulgazione informatica, sia di fondamentale importanza.
E dopodiché bisogna immaginarsela qualcosa di diverso, ma tenendo ben presente che non si parla mai di alternative, cioè l'alternativa è una cosa analoga un po' meno dispotica. Noi non vogliamo una cosa analoga un po' meno dispotica, cioè un altro Google ma un po' più democratico. No, non è questo il punto.
Il punto è avere, per esempio, degli altri algoritmi che indicizzino le pagine web, quindi secondo ordinamenti diversi dall'ordinamento proposto da Google, per esempio.
Letture di parte della realtà, letture rigorosamente schierate con ideologie che sono dichiarate, perché Google ha un'ideologia ma non la dichiara.
E poi dicevamo, appunto, consapevolezza di sapere come le cose funzionano. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ricordiamo i riferimenti perché potete andare a vedere le novità dei lavori di Ippolita su ippolita.net, la rete è Libera e Democratica Falso, è in libreria già dal 5 di giugno, quindi lo potete trovare. Grazie mille per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Ciao.
Ed è, noi siamo davvero in chiusura, quindi a me non resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Noi torniamo ovviamente settimana prossima per parlare sempre di rete e digitale. Vi ricordiamo anche l'appuntamento, ovviamente l'Hack Meeting il 27 di giugno, torneremo sicuramente a parlarne con voi.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.